Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Astorri nella nostra rubrica dedicata a Roma in onda ogni martedì. Oggi parliamo di modi di dire romani, luoghi comuni, quelli che usiamo ancora oggi, quelli che si sono perduti nei tempi dei tempi e quelli che citiamo in modo errato. In studio con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università La Sapienza di Roma ed è presidente di Archeo Club Roma. Romolo, ben arrivato.
Salute.
Dunque, da dove iniziamo? Cos'è che sbagliano i romani?
Beh, no,
fra le tante cose.
Ma non solo i romani, sbagliano un po' tutti. Oppure dicono cose che non hanno in un significato distorto, non completamente a posto. Beh, ma già parlammo, mi pare, qualche tempo fa, ormai sono passati diversi mesi, ma ogni tanto vale la pena di ritirarlo fuori. Già abbiamo detto un'altra volta come sia sbagliata, ad esempio, l'espressione passare sotto le forche caudine, che pure si sente dire, si legge anche, perché le forche caudine erano due gole di una montagna per le quali si può passare attraverso,
non sotto.
Perché sennò si va sottoterra, ci vuole una galleria, insomma. E così fu, infatti, quando i romani nel 321 a.C. le attraversarono prima una e poi l'altra, erano due gole, furcule appunto come le chiamavano, consecutive, sicché a un certo punto rimasero intrappolati all'interno di questi due passaggi obbligati che erano stati debitamente ostruiti dai sanniti una volta passati, naturalmente passato l'esercito romano. I romani vi rimasero intrappolati e non restò loro altro che arrendersi. Dopodiché furono fatti passare sotto, ma il giogo.
Che cioè, è un'altra cosa.
Che è un'altra cosa. E si confonde naturalmente il giogo con le forche. Le forche e godine sono una cosa. Il giogo è una conseguenza ed era semplicemente una specie di strumento di tortura, o meglio di ignominia, che veniva realizzato così alla svelta con due lance verticali e una orizzontale messa talmente bassa che coloro che vi venivano fatti passare sotto dovevano piegare la schiena e venivano fatti passare legati due a due con la schiena abbassata, praticamente come i buoi. Il gioco è quello,
certo,
dell'aratro, no, dei buoi. Ecco, questa quindi, attenzione, non dire passare sotto le forche caudine, ma attraverso, questo sì, giusto, e anche utile certe volte usare questa espressione.
Ma sicuramente oggi come oggi, se uno di noi dicesse passare attraverso le forche gaudine, ci sarebbe comunque qualcuno
che direbbe
stai sbagliando
perché pensa al gioco,
esatto,
cioè quello fatto con le lance, che è l'altra.
Allora, queste le forche gaudine.
Allora, invece oggi, per esempio, volevo dire qualche parola a proposito di un altro modo di dire, diciamo, di una attribuzione che viene fatta al teatro di Taormina, al teatro antico di Taormina. Adesso praticamente con la stagione estiva sarà sede di spettacoli come sempre e quindi ritornerà più volte sia alla radio, alla televisione, sui giornali.
Cosa dicono?
Il teatro greco di Taormina. Teatro greco di Taormina non è un teatro greco, semmai è greco-romano. Tutto sommato meglio dire il teatro antico, così si fa prima.
E forse è un'abbreviazione di greco-romano.
Allora perché non romano?
Nel tempo dei tempi.
Allora sarebbe più logico dire romano, tutto
perché
sommato.
Il primo termine è greco.
No, perché il teatro di Taormina nasce greco. Nella città di Taormina, Tauromenium, come si chiamava, fondata nel 358 a.C. dagli abitanti di Naxos, quello dove oggi sono Giardini Nasso, no? Praticamente, distrutta una cinquantina d'anni prima dai siracusani. Ecco, ma... E questo naturalmente all'inizio si trattava di un teatro greco, ma adesso di greco quel teatro conserva soltanto la posizione, che è quella, no, di essere adagiato su una collina. I teatri romani sono interamente costruiti, basta vedere il teatro di Marcello, ce l'abbiamo ancora lì. Ora appunto questo teatro greco fu completamente ristrutturato, come diremmo oggi, in età imperiale romana, nel secondo secolo della nostra era, forse al tempo di Traiano, e allora divenne un edificio vero e proprio, no? come un teatro moderno, salvo il tetto, che non c'era, i teatri antichi erano all'aperto, anche quello romano. Quindi il teatro del teatro greco rimasero soltanto le gradinate appoggiate al declivio della collina. Per il resto fu tutto costruito, tutto intorno fu costruita soprattutto il grande edificio scenico, che nel teatro greco non c'era, e insomma diventò un'altra cosa. E allora appunto, se vogliamo salvare, diciamo, la vicenda storica, lo chiamiamo teatro greco-romano. Se vogliamo dire... Se vogliamo riferirci all'aspetto attuale, dovremmo dire teatro romano. Io molto spesso parlo e scrivo di teatro antico.
Di Taormina?
Di teatro antico di Taormina.
Sì, saltiamo ogni problema.
È certo, è tanto semplice. Oh, vogliamo dire anche un'altra parola a proposito del teatro e dell'anfiteatro? Che sono due cose diverse, naturalmente, altrimenti...
La struttura, parliamo
sì,
della struttura.
Ma che appunto dico, se no non useremmo, gli antichi non avrebbero usato due parole diverse, avrebbero usato,
certo,
la stessa parola.
E in questo caso a cosa ti riferisci?
Allora, per esempio, qui, di nuovo, con la stagione estiva, si comincia a parlare degli spettacoli, così facciamo pure reclamo, all'anfiteatro della Quercia del Tasso, quello che sta lì al Gianicolo.
Ma...
No? Ora, quello non è un anfiteatro, è un teatro, è un teatrino, anzi è proprio un teatrino alla greca, perché non è un teatro costruito come i teatri moderni e come erano i teatri romani, ma è un teatro appunto, non è un anfiteatro, perché l'anfiteatro è il Colosseo, che è un'altra cosa, non per quanto riguarda la grandezza, ma per quanto riguarda la struttura e la pianta. Amfiteatrum significa, con parole greche, un teatro da una parte e dall'altra, di qua e di là, e infatti l'anfiteatro nasce nel mondo italico e romano con la giusta posizione di due teatri greci, praticamente messi uno da una parte e uno dall'altra, hanno saldato, no, questa ellisse, perché poi la pianta è ellittica, e hanno formato un teatro che è da una parte e dall'altra.
E così non è la Quercia del Tasso.
E così non è la Quercia del Tasso, e non sono i teatri nel senso tradizionale.
E quindi da oggi in poi chiamiamolo
Teatro della Quercia del Tasso, e ricordiamoci che l'anfiteatro è il Colosseo e tutti gli altri anfiteatri che sono sparsi per il mondo romano come il Colosseo. Diciamo che c'è qualcosa di simile all'anfiteatro potrebbe essere lo stadio moderno,
questa forma,
perché
con questo
in fondo,
tipo di forma,
no, c'ha la forma ellittica appunto, che è quella dell'anfiteatro, anzi diciamo pure che è derivato da lì, come sono le plazas de toros della Spagna, delle corride, insomma. Anche se noi chiamiamo questi edifici stadi, lo stadio per il calcio, no? Lo stadio olimpico, eccetera, in una maniera di nuovo impropria, ma questo ormai è nell'uso corrente, perché lo stadio, in effetti, nel mondo greco nel quale nasce, era semplicemente una spianata con due lati lunghi e due lati corti, uno dei quali, i lati corti, era curvo, mentre l'altro era rettilineo. E in questo impianto si svolgevano le gare atletiche, soprattutto era uno stadio per l'atletica, in fondo, come diciamo ancora oggi. Lo stadio dei Marmi al Foro Italico è qualcosa di simile, anche se lo stadio dei Marmi ha tutti e due i lati brevi circolari, no? Il che non era nello stadio antico. Ma insomma, adesso forse
non,
non stiamo lì a sottilizzare, forse a confondere l'idea.
Cioè, quelli continuiamo a chiamarli stadio.
Quello si chiama stadio, ormai stadio. Però non c'è motivo di chiamare anfiteatro un teatrino, appunto, come quello della Quercia del Tasso. L'anfiteatro, quello delle aule anatomiche per l'insegnamento, no? Nelle università, quando si faceva lezione sezionando i cadaveri che erano messi al centro, e tutto intorno c'erano
gli scranni,
i banchi, le gradinate, che erano appunto circolari. L'anfiteatro anatomico è anch'esso un piccolo colosseo, insomma, non è un teatro, non è un teatrino. Oh, vogliamo dire un'altra cosa anche, che insomma io ogni volta che la sento provo un certo fastidio, eppure si sente spesso, quando si dice, per esempio riferendosi a una nota piazza romana, la piazza dei Santissimi Apostoli. Piazza dei Santissimi Apostoli, si sente dire, si legge, eccetera. Perché? Perché sulla targa c'è scritto, c'è una doppia S, no? E poi Apostoli. Ora, quella doppia S non si scioglie, non significa santissimi. Gli apostoli, diciamo, nemmeno Pietro e Paolo, di cui abbiamo fatto la festa l'altro giorno, nemmeno Pietro e Paolo
più di là non
si sono sognati di diventare santissimi, no? Santissimi non sono mai stati, nemmeno gli apostoli, dicevo. La Chiesa annovera schiere e schiere di santi, ma non conosce santissimi. Il titolo di santo, direi, è già il massimo riconoscimento che si può dare a una persona, il massimo riconoscimento possibile. Che altro pretendere, no? Oltre questo, quello di santissimo, che è invece che esiste, è che non è nemmeno un titolo, perché il titolo sarebbe prodotto di una concessione, no? Non è un titolo di riconoscimento, è un appellativo che rende esplicito uno status, no? Uno stato di fatto. Bene, dicevo, questo titolo di santissimo spetta soltanto alla Trinità, e in modo particolare alla seconda persona della Trinità, cioè a Gesù, che è il Santissimo Salvatore, mentre il Santissimo per antonomasia, direi il Santo dei Santi, è Gesù sotto le specie eucaristiche, come si dice, cioè nella Santissima Eucaristia. Nell'ostia consacrata e conservata in chiesa, nel tabernacolo di un'apposita cappella che è detta perciò il Santissimo, la cappella del Santissimo Sacramento, quella dove molta gente non lo sa, anche dei buoni cattolici, quella cappella dove arde, no? O brilla, a seconda se è ad olio come era un tempo o se è elettrica come più spesso adesso, una luce perenne, una luce rossa perenne, no? Che indica appunto la cappella dove sono conservate.
Quindi le doppie S rappresentano il plurale.
Oh, brava,
ma
però,
non
certamente, secondo la moda, secondo l'uso latino. Però volevo anche aggiungere che eccezionalmente la qualifica di Santissima tocca a volte anche alla Madonna. Alla Madonna, e mi pare insomma che sia anche giusto per il ruolo che essa ha avuto, se non altro appunto come madre, no, del Santissimo proprio. Attenzione, la Madonna, diciamo, non fosse altro, direi, Santissima per la sua Immacolata Concezione, che non si riferisce, come credono i più, alla maternità virginale della Madonna, bensì all'essere stata concepita senza peccato. Questo significa, no, Immacolata Concezione, sine labe originali, concepita senza il peccato originale. Ecco, allora si dice Maria Santissima, si dice il Santissimo Nome di Maria, la Santissima Vergine, la Santissima Annunciata, eccetera, eccetera, ma è un'eccezione. Ecco, allora, torniamo agli apostoli. Gli apostoli, anche quando sono in coppia, ci sono parecchi esempi di apostoli, di santi, diciamo meglio, in coppia. A Roma abbiamo i Santi Quattro Coronati, i Santi Cosme e Damiano, i Santi Luca e Martina, tutti indicati con la doppia S, esatto. Che non significa i Santissimi Cosme e Damiano e così via. Perché, come dicevi giustamente tu, la doppia S che figura davanti a questi nomi, no, nome collettivo, nelle targhe stradali, nelle indicazioni eccetera, indica il plurale, e ciò secondo un uso che è stato proprio degli antichi, i quali per fare il plurale nelle abbreviazioni e nelle sigle, che erano molto frequenti, le sigle che noi usiamo oggi in gran quantità sono state inventate dai romani praticamente, anche questo sì, anche questo, perché in fondo
anche lì per la pigrizia, per non scrivere tutto per esteso,
per la praticità, diciamo, i romani sono stati sempre molto, hanno avuto sempre molto, no, il senso pratico anche in queste cose, non solo nel parlare ma anche nel fare, nel dire, nell'edificare eccetera eccetera. Dunque, per fare il plurale nelle abbreviazioni e nelle sigle hanno raddoppiato le lettere, sia che fossero isolate come per esempio le iniziali, sia che si trovassero in coda a una abbreviazione. Per esempio, in tante iscrizioni noi abbiamo davanti ai nomi di due imperatori, quando sono due gli imperatori, si trovano abbreviate DD e NN, che significa domini nostri, che sono due, oppure AUG con la doppia G, in questo caso è finale, non è? Per Augusti, quando appunto si tratta di due imperatori, ma anche cos con doppia S per indicare i consules, tutte e due i consul insieme. Ora, pure noi, adesso,
come oggi è SIG.
Adesso non so, sì.
Per indicare fig, signori.
Avevo creduto FIG con due G.
No, SIG con due G.
Certo, SIG con due G, signori, ma FIG con due G significa figure, quando si fanno citazioni, no, in testi, in libri. Ma dicevo, certo. Non so oggi se è ancora in uso, ma una volta c'erano i CCRR, che erano i carabinieri reali. Non erano i carabinierissimi realissimi. No? Era il plurale. Le ferrovie, le FFS, le ferrovie, plurale dello Stato, le PPTT, poste e telegrafi. Tale quale l'uso antico. Beh, qui si potrebbe, anche per una finezza, si potrebbe aggiungere che spesso, per evitare confusioni, che nel caso di santi e di santissimi, quando si usa la doppia S appunto per indicare il plurale, spesso si mette la prima maiuscola e la seconda minuscola, no? Proprio forse è un aiuto che si può dare. Io sono andato a vedere la guida del Touring Club nell'indice della guida di Roma del Touring Club.
Cosa scrive?
Ci sono appunto una trentina di nomi di chiese che sono preceduti dalla sigla S maiuscolo, S minuscolo. Che sono i nomi di chiese intitolate a due santi o magari anche a più di due. Vabbè, questo mi pare che ci siamo dilungati abbastanza su questa questione.
Potremmo anche chiudere con qualcosa di leggero?
No, leggero, guarda, possiamo chiudere con una cosa molto di molta attualità, e cioè con la canicola.
Ah, la canicola.
Beh, più di così in questi
perché
giorni.
Perché noi diciamo
sono i giorni della canicola, no?
Ma perché?
Ecco, perché? Beh, dunque, diciamo che canicola viene pari dal latino canicula, con la U, che significa cagnetta, che è il diminutivo di canis, il diminutivo al femminile, no? Di canis, la cagnetta. Bene, con questo nome, con questo appellativo, veniva chiamata la stella Sirio, che appartiene alla costellazione del cane, Canis Major, credo, comunque la costellazione del cane, che è la stella, l'astro dominante dell'estate, però è la stella che si vede sempre, la stella che è costantemente presente nel periodo estivo, e veniva chiamata appunto la cagnetta. Per essere più esatti, il nome che i romani davano, il nome popolare, diciamo, che i romani davano a questa stella, era Rubra Canicula, cioè la cagnetta rossa, la cagnetta rossa, per via di un colore molto più rossastro che Sirio aveva nell'antichità rispetto a oggi. Beh, questi sono fenomeni.
Ma che c'entra che non, con
che
il
non,
caldo?
Che non ci riguardano. C'entra con il caldo perché la stella Sirio, appunto, era tipica del periodo estivo. E in greco il suo nome, Seirios, significa ardente, significa brulicante. Ecco, allora si spiega perché gli antichi hanno chiamato i giorni della calura estiva i giorni della cagnetta o della canicola. Canicola era appunto quasi un vezzeggiativo dato a questa stella che apparteneva alla costellazione del cane. E quindi indicazione isolata che veniva da questa stella. Si può concludere dicendo che il nome di Canicola è rimasto tale e quale praticamente, anzi diciamo che è addirittura identico al latino in spagnolo e in portoghese. Loro dicono canicula, proprio con la U, mentre noi abbiamo messo la O. I francesi hanno fatto come noi.
Per intendere la cagnetta o per intendere il caldo?
No, per intendere il caldo. Per intendere il caldo. Ed è interessante, singolare, come i tedeschi e gli inglesi, che non hanno usato il termine latino di canicula, sia pure adattato alla loro lingua, però parlano sempre di giorni del cane. Perché resta appunto il fatto della
quindi
costellazione.
Quindi l'origine è sempre la stessa.
È la costellazione, è la Sirio che fa parte della costellazione. I tedeschi dicono Hundstage, no? Hundstage, giorni dei cani, e gli inglesi Dog Days. Quindi.
È più o meno tutto?
Vogliamo terminare qui o ci abbiamo ancora un minuto?
Abbiamo un minuto.
Un minuto per dire che ci sarebbe anche da parlare forse un po' più a lungo, ma insomma,
bisognerebbe fare una puntata sui detti romani, su quelli.
Ah, certo, per esempio a me piacerebbe tanto.
Tu hai fatto una puntata dotta, io volevo andare un po'
questa
più
questa è
sulla...
dotta, però potevamo anche finire con una. C'era quel tale che diceva che a un certo punto si scivolava sul lombrico, no?
E va bene,
no,
estate,
ma questo noi
su...
non lo facciamo, ma insomma spiegare il perché
una
si dice...
Una citazione più leggera,
agosto,
più divertente.
Agosto, moglie mia, non ti conosco, che tutti pensano che sia il momento in cui il marito allontana la moglie, magari anche
in
la
vacanza,
prole, anche vegli in vacanza, si scapriccia e si crede di essere tornato scapolo.
E invece...
quindi, moglie mia, come se tu non esistessi, io mi faccio gli affari miei. Invece è proprio, diciamo, il contrario in un certo senso. Questo
è il marito che non vuole la moglie.
Che risale agli antichi. È il marito che non ce la fa a soddisfare i suoi doveri coniugali
a
in periodo estivo
caldo.
Perché c'è la calura,
la
perché c'è la canicola, eccetera, eccetera. E quindi, come dicono i francesi, d'agosto né cavoli né donne, perché sono entrambi indigesti, no? e pericolosi. Quindi attenzione mariti.
È un piacere questa similitudine con i cavoli,
sì, beh,
donne
oddio.
E cavoli.
Vabbè, d'altra parte mi pare anche molto, molto efficace. Guardate che c'erano proprio medici antichi, igienisti, eccetera, che consigliavano agli uomini di astenersi dai rapporti
cavoli.
Sessuali e anche da quelli coniugali durante l'estate, proprio per non... provocarsi guai con la salute. C'è da dire però che gli stessi antichi parlavano di questo periodo, del periodo estivo, come di un periodo, quello proprio di Sirio, di cui abbiamo detto che, ripeto, significa ardore, significa passione, e appunto gli antichi parlavano di un ardore particolare invece delle donne in
Va
questo
bene,
periodo.
Qui non entriamo.
Non entriamo, ma adesso
cerchiamo
però,
di non capire perché
spiegare,
gli uomini non...
No, ma mi dovresti spiegare come si fa a mettere insieme l'ardore delle donne e questa sorta di impotenza temporanea degli uomini. Lo lasciamo con un punto interrogativo.
All'ascoltatore.
Un punto interrogativo.
Se vogliono pensare loro a una soluzione. Romolo, grazie per essere stato con noi. Alla prossima per raccontare altri pezzi di storia della nostra Roma. Però potremmo fare in futuro una puntata proprio sui detti quelli, no?
Quelli correnti.
Quelli correnti,
quelli più, sì.
Una puntata estiva, leggera, detti divertente.
Detti moderni che spesso risalgono all'antichità, pure quelli.
Allora è una promessa?
Vabbè, ma non lo so se ci riusciremo quest'estate, forse dovremmo aspettare
al massimo a settembre. Prima di salutarvi vi ricordo che questa rubrica, come le altre del nostro canale, si trova sul nostro sito www.radiovaticana.org/105live. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri e Romolo Augusto Staccioli.